qualcosa che ha a che fare con la natura, eh? E vorrei leggere qualcosina, magari due versetti, li leggiamo insieme e poi il resto magari ve lo dirò io, insomma, mentre condivido questa parola. E vogliamo andare in Isaia capitolo 40 e leggere due versetti. Siccome leggeremo un po' di più, non leggerò un brano lungo ora, ma via via poi qualche riferimento. Si parla di fiori, di frutti e di semi. La Bibbia ne parla spesso. Sapete, nell'ultimo secolo la vita si è molto urbanizzata, no? Si vive molto in città, si vive molto in mezzo al cemento, e allora magari i bambini più piccoli credono che il latte sia una sostanza industriale imbottigliata come la Coca-Cola, che so, oppure non conosce la provenienza dell'uovo e del formaggio, salvo gli scaffali della Coop, e magari non sanno di dove viene, no? E quindi, ecco, bisognerebbe invece fare un piccolo ritorno alla natura, diciamo, proprio per tornare a capire un attimino da dove il Signore parte per fare degli esempi. Allora, intanto leggiamo questo. Leggiamo Isaia 47 e dice: l'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Ecco, io credo che dobbiamo considerare appunto un ritorno alla natura, non tanto per una nostalgia bio o per una spinta ambientalista, perché non è questo lo spirito con cui si fa, ma perché dobbiamo capire che il fatto dell'erba, dei fiori, dei semi si riferisce anche a noi. Se noi riprendiamo questo che abbiamo letto adesso, no? Che parla dell'erba e poi dice: il popolo è come l'erba, quindi ci fa un riferimento. Ma se andiamo in Prima Pietro 1, i versetti 24 e 25 dicono: infatti ogni carne è come l'erba, cioè si ripete un po' quello che viene detto qua, ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Dice le stesse cose, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. E io oggi vorrei parlarvi di questo ciclo, cioè di questo fiore che poi dà il frutto, nel frutto poi, mentre il frutto matura, si crea il seme, e il seme poi deve essere rilasciato, deve anche morire, tra l'altro, poi c'è un versetto che dice proprio questo, riferito proprio a Gesù sulla croce, che se il seme non muore non porta frutto, rimane solo e non porta frutto, e quindi capire i tempi giusti anche, perché oggi c'è una distorsione, come vi dicevo, no? Ci siamo un po' allontanati dalla natura e quindi pensiamo che i fiori, la cosa più bella, no? Cioè, se noi vedessimo, tra un po', credo che vedremo alberi in fiore, no? Mandorli, peschi, belli, no? Bellissimi. Ma pensate se questi alberi rimanessero così belli tutto l'anno. E tutti diremo: sì, che bello, tutto l'anno a vedere questi bellissimi alberi bianchi, rosa, di tutti i colori, belli, proprio pieni di fiori. Non si mangerebbe più frutta. Belli sì, però stomaco. Cioè il frutto non ci sarebbe più. Non solo, ma non nascerebbero nemmeno altri alberi, quindi poi alla fine a un certo punto finirebbero. Belli per qualche anno, poi dopo finirebbe tutto. E allora vuol dire che rendere eterno o duraturo un fiore non è una buona cosa. Se vi chiedo quanto tempo è che non sentite il rumore di una cascata, un torrente, vedete un torrente, magari, o che siete stati in un bel bosco, in riva a un lago, avete visto magari a contatto proprio, siete stati a contatto con fiori, animali, magari uno ci deve ripensare un po', dice: ma forse la scorsa estate, no, forse in autunno, fammi pensare. Però se vi chiedo: da quanto tempo non vedete il traffico della città? Forse ci avete appena avuto a che fare, forse anche per venire qua magari, o forse il giorno prima, perché magari la domenica c'è un po' meno confusione. Però oggi, proprio per questo, Per spiegare le parole di Gesù bisognerebbe affiancarci delle lezioni di scienze e capire come funziona la biologia, la botanica, la zoologia. E alla predicazione bisognerebbe dire, sì, guardate, però questo funziona così, ecco perché Gesù aveva detto questo. Per esempio, quando dice qualcosa sulle pecore, bisognerebbe capire le abitudini delle pecore, allora dice, ecco perché ha detto questo, perché la pecora ha questa indole, questa cosa. Ma una volta le persone avrebbero capito subito le parole della scrittura, di un Vangelo, quando si parlava di pecore, di greggi. Oggi si parla di pecore e di greggi, nessuno conosce più le abitudini delle pecore, quindi si capisce male a prima vista. Allora si pensa che la Bibbia sia un libro da dottori, da scienziati. Beh, in effetti sì, perché se non è rimasto nessuno, fuorché gli scienziati che sanno qualcosa sulle pecore, è ovvio che la Bibbia non si capisce, i Vangeli quantomeno. Dobbiamo tornare un attimino a capire di che cosa si parla. Perché questi esempi sono importanti, Gesù li ha fatti per un qualcosa di importante. E ai tempi di Gesù, cosa ha fatto Gesù? Ha preso gli esempi, quelli che erano più a portata di tutti, cioè quelli che tutti vedevano. Non è che è andato a pensare a chissà quale altra cosa. Tutti conoscevano certe cose e lui ha fatto degli esempi proprio su quelle cose. E allora avrebbero capito tutti. Oggi invece siamo in una situazione diversa e qui dobbiamo riflettere un pochino. Parliamo della, cioè magari prima mi direte, dice, ma che c'entra tutto questo con la fede e con la volontà di Dio? Beh, la volontà di Dio è che noi comprendiamo intanto quello che ci viene detto. La parola di Dio va compresa, va capita, bisogna mettersi lì e dire, dobbiamo capire, anche se sono cose che oggi possono andare fuori dalle nostre competenze o dalle nostre conoscenze. La volontà di Dio è che l'uomo porti frutto. E questo frutto sia buono e permanente, questo dice la scrittura. La Bibbia mette l'accento sul frutto, non tanto sul fiore. Il fiore dà il frutto, ma l'accento è sul frutto. Giovanni 15:16 dice, non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Quindi non è neanche che il risultato sia di poco conto. Se noi portiamo frutto e il frutto, questo frutto è permanente, duraturo, quello che chiediamo al Padre, nel nome di Gesù, Lui ce lo dà. Oggi il mondo cerca di portarci lontano da questa volontà, magari ci fa focalizzare l'attenzione su qualcosa di diverso, ma non sul portare frutto. Infatti oggi si privilegia il fiore, no? Con la sua bellezza che dura poco, che dovrebbe durare poco. Non so chi di voi conosce Jeff Bezos, è il fondatore di Amazon ed è anche il fondatore di Blue Origin, che è un'agenzia spaziale, e lui è anche il secondo uomo più ricco al mondo, pensate un po', quindi insomma è una persona che non è proprio l'ultimo arrivato. E proprio l'altro ieri lui ha comunicato la costituzione di un'azienda, di una start-up, diciamo, un'azienda. Le start-up sono aziende che producono innovazione. Start-up vuol dire un'azienda che fa iniziare qualcosa. Quindi cosa vuole iniziare Jeff Bezos con una start-up? Vuole elaborare delle cure genetiche di riparazione delle cellule, di riparazione del DNA, che dovrebbe consentire a chiunque che paghi, ovviamente, perché con Bezos si paga, non è un benefattore dell'umanità, chiunque paga, di vivere almeno una cinquantina di anni in più con queste cure. E lui dice, io sono sicuro, già degli studiosi al lavoro e stanno facendo questo. Quindi c'è il tentativo di permettere all'uomo come primo passo, così è start-up, si sta iniziando, poi chissà cosa succederà tra un secolo magari, che troveranno il modo magari di far vivere l'uomo 300 anni, 500 anni, non si sa. È un'aberrazione, una cosa che... cioè penso sia proprio fuori da qualsiasi cosa, perché tenere l'anima imprigionata nel corpo qui sulla terra anziché andare davanti alla gloria di Dio, penso che sia quanto di peggio si possa fare a un uomo, però l'uomo è affascinato da queste cose e quindi gli va bene anche di tenere l'anima imprigionata in un corpo che va avanti per chissà quanto tempo. E quindi si privilegia il fiore, cioè l'uomo che magari invece di smettere di lavorare a 60-70 anni smette di lavorare a 110-120, perché è ancora in forma, è ancora un fiore. Ma qui c'è qualcosa che noi dobbiamo ben considerare. Pensate se Perché l'eterna giovinezza è una cosa che piace a tutti, no? L'elisir d'eterna giovinezza è una cosa che dall'antichità si è tramandato delle leggende su questa cosa che poi non ha dato mai dei risultati, perché le persone hanno sempre vissuto più o meno quell'età. Ora forse con l'ingegneria genetica si riuscirà a fare di meglio, ma finora non c'è stato niente che abbia aumentato la durata dell'uomo di una sola ora, come dice la scrittura. Non c'è stato modo di, anche con tutto l'impegno possibile, neanche un'ora alla durata della nostra vita. Però vi immaginate se quello che ha appena fatto Bezos succedesse per esempio al grano. Il grano che finalmente riesce a vedere un inverno quando è già sbocciato, e lo vede perché è già fuori, no? Invece cosa succede? La stagione del grano, no? Si pianta, cioè si semina in autunno, no? Poi nell'inverno sta sotto la neve, sotto la terra, ossia, poi a primavera sboccia insieme alle altre piante e a giugno diventa bello dorato e si miete. Lo facciamo campare 2 anni perché gli aumentiamo la vita a questa cosa. Sapete cosa succede? Succede che il grano si aumenta, la sua vita, eccetera, a parte il rischio di morire che ha l'inverno successivo, però avremo un raccolto ogni 2 anni. Quindi per portare più frutto bisogna campare di meno. Non so se ho detto una sciocchezza, ma da quello che vedo, se quello che si vuole fare all'uomo si facesse al grano, si avrebbe un raccolto ogni 2 anni, quindi si diminuirebbe della metà il frutto, la produzione del grano, metà pane, tutti a dieta. Ci farebbe bene, però per l'umanità non so cosa scatenerebbe, sicuramente qualche guerra. E oltre a aumentare i prezzi fino all'impossibile, quindi no, non solo guerra, ma anche guerre civili. Sarebbe un bel macello. E allora noi bisogna capire perché viene paragonato al fiore, all'erba, anche il nostro corpo, perché deve avere quella durata e deve avere soprattutto quella funzione, perché se noi rimaniamo sempre in fiore saremo sempre belli, ci piacerebbe essere sempre belli, vero? Cioè poi chi può, naturalmente, io non voglio, però io... ci piacerebbe, però vorrebbe dire rimanere sempre nella situazione del fiore, e questo non è possibile, perché a un certo punto dobbiamo diventare frutto, dobbiamo diventare seme, dobbiamo diventare qualcosa che produce vita, che produce qualche altra cosa. Il fiore di per sé non produce vita, ma produce un frutto, il quale poi, frutto, produrrà vita attraverso i semi, produce la continuazione della vita. Il nostro corpo allora è paragonato a un fiore, alla stessa durata dell'erba, come abbiamo detto. Leggiamo anche nel Salmo, vedete, poi si rileggono cose che sono molto simili a quelle che abbiamo visto. Un fiore è alla stessa durata dell'erba. Salmo 103, i versetti 15 e 16 dicono: i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. E Giobbe 14, versetti 1 e 2, dice: l'uomo nato da donna vive pochi giorni ed è pieno di inquietudini, spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E quindi non dura, non è destinato a durare. E allora uno si domanda: ma perché l'umanità spende oggi nel suo complesso, tutta l'umanità, miliardi di euro, di dollari, di quello che sono, per restaurare quel fiore che è destinato a soccombere e dovrebbe lasciare il posto al frutto? Ora, chiaramente, ognuno è giusto che si prenda cura di se stesso, che si prenda cura del suo aspetto, che si prenda cura del suo corpo, perché ne abbiamo uno e ci accompagnerà per tutta la vita, non ne abbiamo uno di ricambio. Non è che uno ha un altro corpo nell'armadio e dice: guarda, quando ho finito questo mi metto quell'altro e posso andare. Ne abbiamo uno solo, quindi è giusto prendersene cura fino alla fine dei propri giorni. Però l'esagerazione, tutto ciò che va contro la natura, dovrebbe essere lasciato da parte. Perché? Com'è il nostro passaggio da fiore a frutto? Viene detto in 2 Corinzi 4,16, e viene detto: perciò noi non ci perdiamo d'animo. Intanto ci dice questo, perché è già una cosa, un incoraggiamento: non ci perdiamo d'animo per questo. Anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Ecco che il fiore lascia il posto al frutto, perché come sapete i fiori, cominciano a perdere tutti i suoi i propri petali, cominciano a perdere, sembra che diventino brutti, cominciano a seccare, a sfiorire. Poi però sotto succede qualcosa, intorno, cioè dove c'erano i petali sboccia qualcosa, gonfia qualcosa sotto, e questo qualcosa è un frutto che conterrà i semi che poi trasmetteranno la vita e permetteranno di avere altri fiori, altri frutti, altri semi e la continuazione della vita, come dicevo. E dopo il fiore e il frutto consideriamo appunto anche il seme, perché il frutto serve per essere seminato, anche per essere mangiato, perché un frutto è qualcosa di buono che è stato dato anche per noi. Anche la Bibbia ce lo dice che all'uomo è stato dato anche questo, i frutti della terra. E in Giovanni 12, da 23 a 25, dice: ma Gesù rispose loro, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento, quindi il seme, caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Perché il seme cede la sua vita per produrre vita. Cede la sua vita per produrla. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ovviamente, qui è riferito a Gesù, quindi se Gesù avesse amato la propria vita, avrebbe perso tutto quello che era il suo mandato, tutta la sua missione su questa terra, se avesse amato la sua vita. Quindi chi ama la sua vita e la vuole conservare a tutti i costi e vuole tenersela stretta per sé, ovviamente non fa la volontà di Dio e quindi non produce qualcosa. Chi invece odia la sua vita in questo mondo, quindi è disposto a perdere la sua vita, a essere gettato come un seme per perdere la propria vita, ma per creare vita, ecco, quella persona conserverà un frutto per la vita eterna, conserverà qualcosa per la vita eterna. Vale a dire, se chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Chi ama la sua vita la perde. Questo potrebbe essere anche interpretato senza... non è che i due significati sono alternativi, cioè il significato che vi ho detto è quello riferito a Gesù, ma riferito a noi potrebbe, poi prendiamola così come un'opinione mia e basta, che chi ama la sua vita la perde. Perché? Perché se io accetto di essere un fiore e amo veramente la mia vita e dico sì, io voglio essere non solo un fiore ma anche un frutto da poter schiacciare, mettere in modo che produca vita, se io accetto questo, la perdo materialmente, però ho fatto ciò che Dio attraverso la natura vuole che io faccia, cioè nasco, divento un fiore, produco un frutto che matura, giungendo a maturazione, ha dei semi e poi faccio questo, cioè produco vita, quindi trasmetto vita attraverso il seme. Chi ama la sua vita la perde. E chi vuole curare troppo l'aspetto di se stesso perderà lo scopo della sua vita, che è quella di portare frutto. Se uno incentra su se stesso e cerca di fare del proprio corpo, del proprio fisico, non il tempio dello Spirito Santo, ma un tempio a parte della bellezza, della giovinezza, di tutto quello che è, perde di vista se stesso, lo scopo della sua vita e quello che Dio vuole dalle persone, dall'uomo. E noi che cosa vogliamo? Vogliamo amare questa vita terrena? Vogliamo fare di tutto per servire la nostra carne? Oppure guardiamo in alto e cerchiamo di produrre ciò che ci serve per la vita eterna? Se il seme non muore rimane solo, non serve a niente, l'abbiamo letto ora. Però la distruzione del nostro fiore, cioè di noi stessi, lo sfiorire nostro, porta a produrre molto frutto, perché la parte esteriore va in rovina mentre quella interiore prende vita e produce quel frutto. E allora occorre fare qualcosa per non rimanere dei bellissimi quanto inutili fiori, perché saremo belli, si potrà fare tante belle foto, tante belle cose, però poi non serve, secondo la volontà di Dio non serviamo a niente se restiamo dei bei fiori inutili, dei fiori che non giungono a maturazione, non producono un frutto. Dobbiamo portare un frutto, questo a scapito del fiore ovviamente, perché non è che il fiore e il frutto vengono insieme, forse nella grande varietà di piante che ci sono sulla terra, può darsi che qualche varietà lo faccia, ma la normalità non è questa. La prassi non è certo questa, è quella che il fiore sfiorisce e al posto suo nasce un frutto. Questo è ciò che succede, che vediamo sempre succedere noi. E quindi noi per fare questo dobbiamo fare qualcosa che ci suggerisce anche Isaia, no? Dice: perché spendete soldi per ciò che non è pane? Molte volte spendiamo soldi in cose inutili che per noi poi diventano utili, perché ci creiamo la necessità, o forse la televisione ci crea la necessità con quel culto del mito, della bellezza, della giovinezza, eccetera, e noi vogliamo fare le cose per noi, vogliamo adornare noi stessi di qualcosa di bello o super bello per noi stessi, perché la società è così, perché il mondo è così. Però noi siamo cristiani e si va controcorrente. La parola dice in Tito 3,14, dice: ora imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Quindi quello che noi spendiamo, tante volte bisogna capire dove e come lo spendiamo. Lo spendiamo per noi. Per esempio, se io vedo un bel capo di abbigliamento, un accessorio, una cosa che magari costa 200 euro, sì, bello, soldi ce l'ho, non devo rendere conto a nessuno e lo compro. Però posso anche ragionare diversamente, posso anche dire: ma se questo accessorio io lo compro da 40-50 euro, o anche qualcosa di più, però il resto posso fare, posso aiutare qualcuno e posso fare delle buone opere che ci sono state messe davanti affinché le pratichiamo, come è stato letto anche stamani, e non stiamo senza portare frutto, forse qualcosa cambia nella nostra vita e cominciamo a acquistare un senso diverso nella nostra vita, aiutiamo qualcuno ad arrivare magari a fine mese o aiutiamo a farlo. Sto parlando di cose che forse facciamo già, è solo una spiegazione di questo brano e di questi concetti di fiore, di frutto e di seme, diciamo. Quindi noi andiamo controcorrente, certamente non ci riempiamo la casa di bellissime cose per noi, per essere dei bei fiori, ma facciamo un po' quello che è la necessità per noi e un po' quello che invece è un aiuto anche per altre persone, finché magari non ci siano persone che vanno in giro belle come dei bellissimi fiori e altri che magari non hanno nemmeno per mangiare. Quindi è un po', bisogna avere un equilibrio, sapere un po', guardarsi intorno e capire come fare. E ora, queste parole naturalmente non vogliono essere un insegnamento, cioè insindacabile, è piuttosto così, vorrei che ci portassero a una riflessione, no? Una riflessione sulla nostra vita, sul significato della nostra vita, perché fare il parallelo tra fiore, frutto e seme e noi, come la Bibbia fa del resto, non è che lo sono arrivato io stamattina, Dio, sai che paragoniamoci ai fiori, ai frutti, eccetera, no, ho letto tutte queste cose sulla scrittura, come avete visto, e ho riflettuto, voglio anche portare anche a voi questa riflessione, condividerla, diciamo, una riflessione sul significato della nostra vita, o per meglio dire, su come utilizzare la nostra vita al meglio, perché c'è da considerare la volontà di Dio nella nostra vita. E quindi, ecco, questo è solo uno spunto di riflessione, e che il Signore possa veramente guidarci in tutto il bene e in tutta la possibilità, diciamo, di fare questo, di dare frutto, di portare frutto. Amen.